7. Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Visita a Mosca per Ignazio Cassis. Come presidente dell'OSCE incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. È un atto necessario per mantenere aperti i canali diplomatici. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si aprono ufficialmente stasera. Per la Svizzera obiettivo ambizioso. Il record di 15 medaglie è alla portata di atleti e atlete. Chiuso su due piedi un albergo di Cromontana, le autorità avevano richiamato più volte i proprietari al rispetto delle norme antincendio. Ieri la polizia ha messo i sigilli. La tempesta Leonardo colpisce duramente Spagna e Portogallo. Diverse regioni sono sott'acqua dopo giorni di piogge torrenziali. Migliaia gli sfollati in Andalusia e in Algarve. Ignazio Cassis è dunque a Mosca, dove come presidente di turno dell'OSCE stringerà la mano al ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Quella di oggi è una tappa delicata perché la Svizzera viene regolarmente criticata dalla Russia per aver aderito alle sanzioni europee. La visita è necessaria, secondo l'ex ambasciatore svizzero Thomas Greminger, che però non ha grandi aspettative. Ce ne parla Paola Latorre.
Una visita delicata, ma Ignazio Cassis non aveva scelta, spiega Thomas Greminger, ex ambasciatore svizzero, già segretario generale dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e ora direttore del Centro per la Politica di Sicurezza di Ginevra. L'anno scorso il ministro degli esteri finlandese, che presiedeva l'organizzazione, non ha mantenuto alcun contatto con la diplomazia russa, ma si è trattato di un'eccezione.
Ich finde das entspricht eben nicht.
Non credo che questo sia in linea con il ruolo inclusivo dell'OSCE. Bisogna parlare con tutti gli stati membri, anche se hanno commesso le più gravi violazioni dei principi. Tanto più ora che ci troviamo nella fase finale dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Cassis sta agendo nel suo ruolo di presidente dell'OSCE, il che non comporta i rischi che una visita bilaterale comporterebbe.
Una distinzione che deve essere fatta chiaramente. Ignazio Cassis si trova a Mosca in qualità di presidente dell'OSCE e non come consigliere federale. Non è escluso, secondo Thomas Greminger, che i russi possano fare qualcosa contro la Svizzera, che ha ufficialmente etichettato come ostile. Ma al centro dell'incontro c'è l'OSCE e i russi lo hanno già messo bene in chiaro. Un incontro da cui l'ex ambasciatore Thomas Greminger non si aspetta molto.
Non è l'OSCE, non è la Svizzera a definire l'agenda. Dipenderà dai negoziati tra le parti, Russia e Ucraina, assieme agli Stati Uniti. Sarà possibile porre fine alla guerra? All'UE sarà affidato un compito importante come il monitoraggio del cessate il fuoco? Potrebbe essere, ed è questo l'obiettivo, segnalarlo chiaramente a Mosca come fatto con Kiev. E sono convinto che Cassis farà lo stesso con il segretario di Stato americano Rubio nei prossimi giorni. Al momento non possiamo avere aspettative maggiori.
Intanto ieri ad Abu Dhabi si è chiuso senza grossi risultati il nuovo round negoziale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti per mettere fine alla guerra tra Mosca e Kiev. Stati Uniti e Russia hanno però deciso di riprendere un dialogo militare ad alto livello e questo è un passo avanti nelle loro relazioni dopo la scadenza dell'ultimo trattato sul disarmo nucleare tra le due potenze. Guardiamo a questa novità da Mosca con Alberto Zanconato.
La prima risposta all'annuncio dei comandi militari americani non arriva dalle forze armate russe, ma dal ministro degli esteri Lavrov. L'amministrazione Trump ha sempre mostrato la sua volontà di stabilire contatti con Mosca e questi contatti proseguono in vari formati, ha detto il capo della diplomazia russa alla televisione Russia Today. Gli estratti dell'intervista sono stati diffusi poco dopo che il comando europeo delle forze USA aveva annunciato l'accordo con la Russia per riprendere il dialogo militare ad alto livello interrotto alla fine del 2021, pochi mesi prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Un dialogo che secondo gli americani è necessario per la stabilità e la pace globali. In questi 4 anni di guerra Washington e Mosca hanno avuto contatti sporadici tra i vertici militari e dell'intelligence, anche ai tempi della presidenza Biden. Una collaborazione indispensabile per evitare incidenti drammatici tra le prime due potenze nucleari del pianeta. Ora il dialogo diventa più sistematico. Ciò non significa che non vi siano motivi di scontro, ma la speranza di Mosca è che gli USA riconoscano le ambizioni e i timori timori della Russia per la propria sicurezza. Trump ha detto più volte: Lavrov è il primo leader occidentale che ha capito quanto l'espansione della NATO verso est abbia impaurito Mosca.
Tutto è pronto in Lombardia, in Veneto e in Trentino, e in Trentino per l'avvio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Stasera è prevista la cerimonia ufficiale. Tra le varie autorità c'è anche il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, e da domani poi si entrerà subito nel vivo con le prime medaglie. Vi segnalo tra l'altro domani proprio la discesa maschile. A Pechino il bottino svizzero era stato di 15 medaglie vinte da 11 atleti. Allora, cosa aspettarsi in questa edizione? Sentiamo uno dei nostri inviati, Omar Meschal.
L'ambiziosa delegazione elvetica si presenterà con 8 degli 11 medagliati di Pechino. Mancheranno, certo, i campioni olimpici, Foitz, ritiratosi, e le infortunate Gut Berami e Michelle Gysin. E non possiamo non citare Simon Hammann, escluso per ragioni tecniche e per il quale sfuma il sogno di un'ottava Olimpiade, record raggiunto solo dal collega giapponese Kasai e dalla pattinatrice tedesca Pechstein. Lo sci alpino, che da domani distribuirà le prime medaglie, non è solo Marco Odermatt. C'è Meijer e la meglio gioventù rappresentata da Von Almen ed in campo femminile dalle valesane Blank e Rast. E tra le gare distribuite su 7 località e 22.000 km quadrati ci soffermeremo al solito a discutere di tattica nel curling, dove Silvana Tirin Zoni, atleta più esperta della delegazione elvetica, alla terza Olimpiade punta alla prima medaglia dopo 4 titoli mondiali, disciplina nella quale un bronzo a sorpresa lo vinse il capo delegazione Ralf Stöckli. Il potenziale è sicuramente superiore a 15 medaglie, ma sappiamo tutti quanto sia difficile ottenere risultati al giorno X. Al solito ci saranno delle sorprese, ma anche delusioni. Non ci stiamo proteggendo da aspettative troppo elevate, ma sul lungo termine non vogliamo più misurare la promozione dello sport solo in termini di successo internazionale o medaglie olimpiche, ma anche in base alla qualità complessiva del lavoro delle federazioni, che ti permette poi di restare ai massimi livelli. Ci orientiamo però certo agli ultimi giochi di Pechino e Pyeongchang, dove abbiamo vinto appunto 15 medaglie, e sono convinto che si aggiungeranno ancora uno o due sport in cui potremo sfruttare il nostro potenziale. Occhio allora alle discipline Fan e Mathilde Grémaud, al fondo dove Fendrich arriva in grande forma, o alla nuova disciplina sci alpinismo. La scalata alle medaglie può cominciare.
Sapete anche che c'è un progetto per portare le Olimpiadi invernali in Svizzera nel 2038. Il comitato organizzatore sta portando avanti un cosiddetto dialogo privilegiato con il Comitato Olimpico Internazionale. In pratica la candidatura è considerata prioritaria. Ieri segnalo che Karl Stoss, responsabile del CIO per le future edizioni, ha confermato che questa via preferenziale sarà valida solo fino a fine 2027. Se entro quella data non si sarà chiusa la consultazione popolare, il Comitato Olimpico Internazionale si sentirà in diritto di aprire anche ad altre candidature. Quindi, se si voterà in Svizzera, bisognerà farlo entro fine 2027. Il comune di Crans-Montana, che continua a ricevere critiche per i controlli carenti al bar Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno, ieri ha preso una decisione dal forte impatto simbolico. Ha infatti ordinato la chiusura di un hotel di lusso, molto in vista, molto noto nella regione, per il mancato rispetto proprio delle norme antincendio. Dalla Romandia, Arun Guidotti.
La comunicazione del comune è senza appello. Le Grand Hotel du Golf and Palace deve chiudere. Durante un controllo effettuato l'estate scorsa, l'incaricato alla sicurezza di Crans-Montana aveva segnalato diverse inadempienze relative alle misure antincendio previste dalla legge. Il comune dà quindi un po' di tempo ai proprietari per mettersi in regola. Nonostante diversi solleciti, gli adeguamenti richiesti non vengono effettuati. Il 16 dicembre l'ultimatum, entro il 15 gennaio i lavori devono essere fatti, ma non se ne fa nulla. Quindi nemmeno dopo la tragedia di Capodanno l'hotel ha portato le modifiche richieste. Così, su proposta del responsabile alla sicurezza, oggi sotto inchiesta per l'incendio al Constellation, il comune preavvisa la chiusura dell'hotel. L'ufficio cantonale del fuoco si dice d'accordo dopo essersi recato sul posto. Ieri la decisione ufficiale, con la polizia incaricata di far eseguire immediatamente la chiusura. Nessun accenno alla tragedia di Capodanno nel comunicato, Sta di fatto che la tempistica e la severità del provvedimento interrogano, ma contattato dai colleghi di RTS, il comune dice che la chiusura sarebbe stata ordinata in ogni caso. Intanto l'ufficio del turismo si è mosso per trovare una sistemazione simile agli attuali ospiti dell'hotel, mentre sarà compito dei gestori informare i futuri clienti della chiusura.
Intanto continua l'inchiesta sul rogo che ha causato 41 morti. Ieri giunta la conferma che i procuratori di Sion e di Roma si incontreranno giovedì 19 febbraio a Berna per una riunione tecnica nella quale discuteranno la costituzione di squadre investigative comuni e chiariranno i dettagli della cooperazione tra i due ministeri pubblici. Ci occupiamo ora di lotta alla violenza domestica, sessuale e di genere. Secondo la Confederazione deve essere fronteggiata in modo congiunto e strategico. E allora Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia e Dipartimento dell'Interno, in collaborazione con cantoni, città e comuni, elaboreranno un piano entro inizio 2027. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Un anno di tempo per mettere a punto una strategia nazionale contro la violenza domestica, sessuale e di genere. Una strategia basata sulla collaborazione a più livelli, con Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia e Dipartimento Federale dell'Interno, interlocutori principali di cantoni, comuni e associazioni interessate. Benché a livello nazionale siano attualmente disponibili due strumenti strategici chiave, il Piano d'Azione Nazionale per l'attuazione della Convenzione di Istanbul e la Roadmap per la lotta contro la violenza domestica e sessuale, e che questi abbiano contribuito in modo significativo a migliorare la protezione dalla violenza e la prevenzione, fanno notare le autorità federali, la nuova strategia permetterà di proteggere in modo più efficace le persone colpite dalla violenza, di rafforzare ulteriormente il coordinamento e di migliorare l'armonizzazione delle misure grazie a un approccio globale. A livello federale, la collaborazione tra i due dipartimenti garantirà che aspetti relativi alla sicurezza e all'uguaglianza siano sistematicamente presi in considerazione, mentre a livello cantonale la conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e quella delle opere sociali parteciperanno con la Confederazione allo sviluppo della strategia, che coinvolgerà infine anche l'Unione delle città svizzere, l'Associazione dei comuni svizzeri, la Conferenza svizzera contro la violenza domestica e diversi esperti. All'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo coordinare gli aspetti tecnici, mentre la responsabilità politica a livello federale è affidata ai dipartimenti di Jans e Baumschneider.
Chiudiamo tornando all'estero. Prima la tempesta Christine e ora la tempesta Leonardo. Il risultato è che la penisola iberica è sott'acqua. Dopo le piogge eccezionali che si protraggono da settimane, migliaia di persone sono state evacuate in Spagna e Portogallo, paesi che contano rispettivamente un disperso e 11 morti nelle ultime giorni. Nei Machicherio, in entrambi i paesi, ci sono però stati anche tantissimi feriti e soprattutto tanti incidenti.
Sì, è una sequela senza fine di inondazioni, di alberi caduti, di frane e di strade bloccate. Giusto per dare una dimensione, nella sola regione portoghese dell'Algarve, che è quella più a sud, nelle ultime 24 ore ci sono stati 134 episodi di questo tipo, uno ogni 10 minuti circa. Quindi i soccorsi sono estremamente sollecitati, in condizioni decisamente difficili. Da Alcácer do Sal, che si trova più a nord, a 90 km da Lisbona, sono arrivate le immagini delle squadre di emergenza che si muovono coi gommoni in città da giorni per andare in aiuto alla popolazione. La Protezione Civile a livello nazionale ha parlato di migliaia di interventi. In 30 anni, secondo le autorità, una situazione così non la si era mai vista e nelle prossime ore non migliorerà. Lo stato di calamità è stato prolungato fino almeno al 15 febbraio perché dopo Christine e Leonardo dovrebbe arrivare anche Marta, la quinta depressione in due settimane. E questo quando c'è già grande preoccupazione per il livello dei grandi fiumi come il Tago e per la pressione a cui sono sottoposte le dighe spagnole. In Spagna, proprio a causa del livello dei bacini idrici, sono state sfollate 7.000 persone. In Andalusia, dove è tutto bloccato, le strade, la ferrovia in buona parte, ma anche le scuole. Poi non funzionano in alcuni casi l'elettricità e i cellulari, che sono indispensabili per far fronte a questi eventi. Ci sono comuni come Grasalema, dove sono caduti 40 centimetri di pioggia in neanche un giorno, che sono stati completamente evacuati, non c'è più nessuno dei suoi 2200 abitanti. Però forse è andata peggio alla località di Casares, dove sono rimaste bloccate 1500 persone senza alcuna assistenza. Insomma, massima allerta anche qui e in altre regioni come l'Estremadura. Centinaia di soldati dispiegati e danni a non finire.
Con questo servizio chiudiamo il Radiogiornale. Buona giornata a tutti e a tutte.